credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Incominciamo la puntata odierna schiarendoci la voce, ma anche presentando un volume dal titolo Penultima lucertola a destra, la sconfitta è l'arma segreta dei vincitori. Ne è autore Don Marco Pozza, che è nostro ospite qui in studio.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati a tutti.
Il libro, lo ricordiamo, è edito da Marietti Scuola e questo già evidentemente significa che il libro è dedicato in maniera particolare ai giovani, ma insomma di questo poi parleremo più avanti. Ma volevo cominciare proprio da questo titolo. Perché l'idea della lucertola e poi perché questa posizione?
Ma diciamo che la lucertola è sempre stato un animale che accendeva la mia curiosità fin da bambino. Perché la lucertola scatta, produce quel guizzo bellissimo, non se tu la stuzzichi da fuori, ma quando dentro di lei si accende un meccanismo che la porta poi a indirizzarsi verso l'insetto che deve catturare. Quando da bambino stuzzicavo le lucertole, il massimo che riuscivo a produrre era che la lucertola scappasse o si incuneasse sotto la siepe. In realtà ne ho sempre invidiato la capacità poi di individuare un bersaglio e di indirizzare tutta la sua forza per quel bersaglio. La lucertola quindi diventa, l'ho usata come una metafora, secondo me bellissima e anche emblematica per parlare oggi dei giovani, che apparentemente sono come delle lucertole che se tu le stuzzichi al massimo riescono a spostarsi nella traiettoria, ma non riescono a fare di più, ma in realtà quando di fronte a loro passa un messaggio, passa un educatore, passa un qualcosa che riesce ad accenderli, diventano protagonisti di balzi meravigliosi che con i quali possono veramente diventare protagonisti della loro vita. Ho scelto questa la penultima posizione a destra della lucertola perché il penultimo banco a destra, il primo giorno di prima elementare, era il mio banco che la maestra mi ha affidato, ma soprattutto perché un po' nella letteratura scolastica nella prima fila si siedono sempre i secchioni, i ragazzi intelligenti. L'ultima fila è sempre pericolosa perché la professoressa o il professore ci butta l'occhio per una deformazione professionale. Chi entra in classe così tanto per passare le ore sa che la posizione migliore la penultima fila, perché apparentemente si passa tranquilli. Sulla destra poi era, come ripetevo prima, l'immagine del mio banco, quindi l'ho intitolato Penultimo lucertolo a destra per parlare di tutti quei ragazzi che quando un professore entra in classe apparentemente sono ragazzi disattenti, menefreghisti, ma in realtà se ne stanno lì come delle lucertole, sornioni, ad aspettare un messaggio, un qualcosa, tante volte una semplice parola che accenda dentro di loro la curiosità per poi andare avanti da soli. Il sottotitolo viene dal mondo dello sport, un mondo al quale mi sono formato e al quale sono debitore, e l'ho intitolato La sconfitta è l'arma segreta dei vincitori, perché la storia in generale, non solo la storia dello sport ma anche la storia dell'economia, della politica, anche della Chiesa, tante volte ci mostra come una vittoria nella vita in realtà non arriva mai al primo colpo, ma diventa la somma di tante piccole sconfitte che uno riceve nella sua vita, che poi grazie alla caparbietà e alla grinta riesce a capitalizzare e a trasformare in vittoria. Quindi diciamo che già nel titolo si respira quello che è il messaggio centrale, ovvero sia quello di dimostrare che i ragazzi che tante volte dalla scuola escono sconfitti solo perché magari non sanno dimostrare il teorema di Pitagora, in realtà dentro quella sconfitta tante volte potrebbe anche germogliare il segreto per poi costruire una grande vittoria nella loro vita.
Il libro però non si apre con la descrizione di un ragazzo, anche se poi appunto un ragazzo sarà il protagonista del libro, ma piuttosto con un uomo non più giovane e che tra l'altro ha buttato via parte della sua vita.
Sì, un uomo che ha appena finito di scontare un ergastolo per un omicidio che lui ha compiuto da giovane, e questo è un tributo d'onore che io ho riservato nei confronti di una categoria di persone che in questi anni della mia permanenza a Roma sono stati la mia parrocchia e sono i detenuti del carcere Regina Celi di Roma, e ho volutamente messo come incipit la storia di questo brigante che dentro al carcere ha trovato una via per riscattarsi, una via di redenzione, per mostrare che nessuno è perduto quando viene braccato dal cielo, ovvero sia che anche nei posti più insperati Dio riesce ad entrare dentro per riaccendere la sete di ripartire. E sarà proprio la storia di questo brigante entrato in galera a 30 anni, uscito a 60 anni, che diventerà uno dei protagonisti del riscatto di questa nuova generazione, che diventa anche la nuova giunta comunale, che si intitolerà proprio la giunta comunale delle Lucertole, e lui diventerà il preside di una scuola nuova nel suo modo di fare, che si intitolerà appunto la scuola della Lucertola, dove il sapere, dove la cultura non verrà semplicemente trasmessa nei contenuti, ma si cercherà soprattutto di guardare all'anima, di educare i ragazzi ai sentimenti, e lui sarà proprio il preside, lui che nella sua vita ha sperimentato come dei sentimenti disordinati, ma soprattutto un cuore disordinato, portino a volte il rischio di condurre l'uomo sul ciglio di un baratro. Quindi diciamo che il mondo del carcere con il mondo della scuola e dello sport e della chiesa in sottofondo fa un po' da outback dentro terra di questa narrazione, di questo romanzo che ho scritto.
La vicenda poi si incentra sulla figura di un ragazzo,
di un adolescente.
Luca, di un adolescente, sì. Esatto.
Un adolescente che nel romanzo si chiama Luca, che in realtà è un ragazzo come mille altri ragazzi, ma che lui ha un grande sogno dentro il suo cuore, che è quello di diventare un campione di ciclismo. E lui, per alimentare questa passione folle, è capace dei più impensabili sacrifici pur di coltivare, di tenere accesa questa passione, fino al giorno in cui, aprendo una mattina la Gazzetta dello Sport, scopre purtroppo una notizia di cronaca nera sportiva, che il suo beniamino, il suo campione preferito, nel caso specifico Danilo Di Luca, è stato pescato positivo al controllo antidoping. Questa delusione grandissima produce un effetto devastante dentro il cuore di questo ragazzo, che vedeva in questo campione un mito da emulare. E la sera stessa che lui apprende questa notizia, taglierà la bicicletta, spezzerà la bicicletta e dichiarerà che il suo mondo, il mondo dello sport, ha fallito. L'alternativa in questo paese, che si chiama Fossa delle Lucertole, un paese immaginario, che poi immaginario tanto non è, l'alternativa allo sport era la compagnia della Lucertola, ovvero questi ragazzi che vivevano di notte, dormivano di giorno, il cui unico sogno era quello di disturbare la quiete pubblica. Entrerà dentro e dimostrerà che la sua leadership che aveva nel campo dello sport sarà la stessa leadership in negativo che userà dentro al mondo della Lucertola. Una sera, ferito nell'anima attraverso un ricordo di papà che è riemerso, tenterà di emulare quello che il brigante con cui si apre questo romanzo, la storia di questo romanzo, aveva fatto 30 anni prima, Giulio, no? Tenterà di ammazzare un vecchio, e qui sarà l'inizio della sua discesa, tra virgolette, agli inferi, dentro all'inferno, perché questo ragazzo viene portato subito in galera, e fatalità, la cella nella quale viene sistemato è la penultima a destra, che diventa un po' il filo conduttore di tutto il romanzo. Ma la cosa strana è che mentre questo ragazzo viene messo in galera, in paese nasce un dibattito. Il procuratore, il candidato sindaco, la maestra e il prete giovane del romanzo si ritrovano assieme per condividere una cosa, una certezza: che questo ragazzo ha tentato di compiere questo crimine perché lui è stato ferito nei suoi desideri, nei suoi sogni. Quindi questo ragazzo deve pagare lo sbaglio fatto, ma lo deve pagare in una maniera nuova, creativa. Ed ecco allora che il procuratore, attraverso tutto questo gioco che si svolge all'interno di un'aula bunker del carcere, il procuratore ribalterà l'idea stessa di giustizia, e alla fine questo Luca sconterà anche lui 30 anni come Giulio, e come anni prima Giulio, solo che invece di scontarli in galera, non far niente, li sconterà portando la sua esperienza dentro alla scuola, cioè mostrando come da una sconfitta, come dice il sottotitolo, possa saltare fuori anche una splendida vittoria. E alla fine proprio di tutto il romanzo, il giorno in cui quella scuola prenderà quota, il giorno in cui non riusciranno più ad accogliere tutte le iscrizioni, proprio in quella scuola nascerà un nuovo modello di scuola, come anticipavamo prima, dove il sapere si cercherà di trasmetterlo con stile e con passione. Ed è bello quello che Luca insieme con Giulia appendono sopra l'ingresso delle scuole, dove scrivono Scuola della Lucertola e come sottotitolo La scuola per delle esistenze segate, cioè per quelli che nella vita sono dichiarati falliti, quasi a dire li portiamo nel nostro laboratorio e cerchiamo di ridare alla società quello che la società ha dato a noi e che noi indirettamente avevamo tolto. La cosa bella è che nel mentre questo romanzo andava in stampa, non solo Luca, il protagonista, si è riscattato anche grazie all'amore di Valentina, questa ragazza splendida che abita dentro le pagine del romanzo, ma la cosa interessante è che anche proprio concretamente questo campione, Danilo Di Luca, si è presentato di fronte al procuratore Torri del CONI, ha confessato, ha ricevuto 9 mesi di sconto della squalifica e ha deciso di appoggiare questo progetto mettendoci la sua faccia per ridare ai ragazzi quello che un suo gesto aveva tolto. Questa è stata la concretizzazione della speranza che è nascosta anche dentro il romanzo.
Vediamo i punti di riferimento, perché sì, Danilo De Luca in qualche modo è appunto un campione, modello, no? Certo. Che Luca cerca di seguire, ma un altro punto di riferimento importante è la figura della maestra.
La figura della maestra, sì. Diciamo che in un mondo, dentro di un romanzo dove i nomi sono tutti inventati, la maestra Assunta è l'unico nome reale, perché era la maestra che mi ha educato alle elementari. In realtà lei, assieme con Luca, è la protagonista indiscussa di tutto il romanzo, perché lei è l'emblema, dentro la mia anima, della vera educatrice. Colei che pur di salvare un ragazzo accetta anche a 50 anni, a 60 anni, verso la fine della carriera, di rimettere in discussione il suo modo di insegnamento e di tentare di usare anche tutti questi nuovi mezzi di comunicazione, come nel caso di Luca usare il blog, per cercare di accendere dal di dentro l'anima di un ragazzo. Ed è sconvolgente nella sua bellezza che questa maestra sia l'unica, forse l'unica, ancora più della mamma di Luca, che conosceva l'altra faccia di Luca, perché lei sapeva che Luca apparentemente non faceva nulla, ma c'era un posto, ed era questo blog che Luca aveva intitolato emblematicamente Tu non sai chi sono io, .blogspot.it, dove lui in realtà confessava, un po' come le sue confessioni private. E proprio perché la maestra aveva trovato il coraggio, tra virgolette, di andare a valutare quelle emozioni e non tanto i compiti in classe, sarà proprio quella la chance che permetterà a lei di portare al procuratore questo volto nascosto e di dimostrare al procuratore che Luca, che i ragazzi sono uno, sono nessuno e sono 100.000. Sono uno per chi pensa che la vita sia un tentativo di omologazione, sono nessuno per chi, come il sindaco vecchio di Fossa delle Lucertole, anche il Monsignore, prometteva il futuro rubando il presente, ma in realtà sono anche 100.000 per chi trova il coraggio di entrare dentro le loro anime, di imparare anche il loro alfabeto nuovo pur di salvare un'anima. Quindi questo è un romanzo principalmente che parla di educazione, e da prete l'ho scritto appositamente perché tantissime volte anche il Santo Padre ribadisce l'importanza anche in questo contesto culturale odierno sul tema dell'educazione. E io ho preso la maestra Assunta come emblema di colei che ha scoperto come educare un ragazzo non sia una sfida facile, ma sia una sfida felice anche nella vita di una persona.
Parliamo del modo in cui il libro è scritto. C'è un certo lirismo che tra l'altro è stato sottolineato anche nella prefazione di Magdi Cristiano Allam, che appunto sì, prefà il libro, e c'è lui parla addirittura di una poesia messa in prosa. Ti sei riconosciuto in questa definizione?
Ma diciamo che ad ogni persona il Signore dà dei talenti. Forse a me ha dato un po' il talento della scrittura e ho cercato di raccontare il grande sogno che io ho dentro il cuore, che è il sogno di aver incontrato Dio, di poterlo incontrare anche dentro alla polvere, no, del quotidiano. Ho cercato di metterlo dentro di un romanzo. Sì, c'è un certo lirismo, perché per me la vita è una poesia. Il concetto dell'estetica, il concetto della bellezza è un concetto che anche teologicamente mi ha sempre affascinato. Quindi è vero che tante volte mi riusciva più facile scrivere una poesia e poi l'ho tradotta nella narrazione che scrivere una narrazione con lirismo. Però io penso che se certi passaggi sono poesia, penso che sia valido anche nel mio caso quello che Pablo Neruda diceva nel film Il Postino a Massimo Troisi, diceva che le poesie non sono mai di chi le scrive, ma sono di chi le sente proprie. Quindi il complimento più bello ricevuto da un ragazzo questo è quello di sentirsi dire, penso che sia il sogno per ogni autore, di sentirsi dire di aver avuto le capacità di mettere dentro la sua storia, e tu in realtà magari quel ragazzo nemmeno lo conosci. In questo senso la poesia è anche il cercare di ricamare a volte le parole, o come dice la maestra, di cercare le parole con la sfumatura giusta. E questo qua è una passione, ma anche un dovere che sento, per cercare di tradurre in una concretezza questa passione che Dio ha messo dentro il mio sacerdozio.
Sono entrate ovviamente nel libro, immagino, delle esperienze anche autobiografiche, sì, ovviamente modificate, no,
sì,
nella narrazione, però inevitabilmente un'esperienza personale finisce col toccare l'esperienza,
certo,
altrui.
Perché penso che scrivere sia un po'... questa parola di un prete sia un po' come confessarsi, o se non altro cercare di dare voce a quel mondo non fantastico, ma quel mondo immaginario che uno tiene dentro. Quindi certamente c'è dentro la mia esperienza di sacerdote, ma soprattutto anche, cioè lo dico con sincerità, c'è dentro anche la mia fatica personale di unire nel mio sacerdozio i due opposti che abitano dentro alla storia della Chiesa, ovvero sia l'istituzione con il carisma. E in questo senso è quello la convinzione che abita dietro questo romanzo da sacerdote, è un grande amore che io provo verso la mia Chiesa.
Grazie allora a Don Marco Pozza.
Grazie
di essere stato
a voi.
In nostra compagnia, e ricordiamo il titolo del suo volume, Penultima lucertola a destra, la sconfitta e l'arma segreta dei vincitori, in libreria per Marietti Scuola. Grazie.
Grazie a voi.
Adesso presentiamo il volume Viva la grammatica, la guida più facile e divertente per imparare il buon italiano. Ne sono autori Valeria Della Valle e Giuseppe Patota. E ne parliamo con Valeria Della Valle, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dunque, cominciamo con questo titolo che è, già di per sé presenta sì, un piccolo dubbio, nel senso che appunto quel viva può essere...
Certo, può essere interpretato in due modi, l'abbiamo fatto apposta, come abbiamo fatto anche per il libro precedente sul congiuntivo, può essere un'esclamazione di giubilo e può essere anche un congiuntivo esortativo, che viva la grammatica, insomma un po' sul serio, un po' per scherzo, però proprio questo ci ripromettiamo, alcune regole, almeno quelle fondamentali, vanno preservate e quindi abbiamo deciso, un po' controcorrente, di fare un piccolo inno alla grammatica.
Certo, tra l'altro distinguete immediatamente già nell'introduzione la differenza, tra una grammatica prettamente normativa e una grammatica invece descrittiva. Vogliamo un po' chiarire?
Sì, ecco, vogliamo vedere come stanno le cose. Sì, la grammatica normativa è la grammatica che in fondo si limita a dare delle regole rigide senza spiegarle. E questa forse è la grammatica un po' arcigna, un po' antipatica, che alcuni di noi hanno dovuto studiare a scuola, altri l'hanno abbandonata. Forse è la grammatica più difficile da accettare. E allora, siccome vogliamo anche cercare di riaccostare alla grammatica sia i giovani sia anche i meno giovani, che l'hanno un po' dimenticata, io e il coautore Giuseppe Patota in realtà siamo molto più vicini a quella che viene chiamata grammatica descrittiva, e cioè una grammatica ragionata che le regole, quando sono necessarie, le spiega anche, e abbiamo cercato di farlo in maniera amabile e anche di far vedere quello che nel corso del tempo è cambiato.
Tra l'altro capita spesso, ovviamente, no, il dover dire si dice in tutti e due i modi, si
è usa vero, in tutti e due. È vero, e questo è proprio una caratteristica della nostra lingua. Tra l'altro, come linguisti, noi sappiamo che questa è una risposta che scontenta un po' tutti, perché si tende a voler avere un sì o un no, e soprattutto un è giusto o è sbagliato, ma purtroppo la nostra lingua è fatta così, la sua storia oramai millenaria è fatta di possibilità diverse, a volte una forma era giusta in una situazione e poi è diventata un'altra, una forma, una parola era accettabile in poesia ma non in prosa. Questo doppio binario ha caratterizzato tutta la nostra storia linguistica, oppure la differenza tra scrittura scritto e parlato, l'ha caratterizzata fino a tempi recenti, e proprio per questo troppo spesso siamo obbligati a dire che tutte e due le soluzioni sono accettabili.
Senza contare naturalmente poi il problema dell'etimologia, no? Perché una parola che magari ha una radice greca, però è stata in realtà utilizzata anche nella lingua latina con un altro accento.
E quindi... infatti, e questo è anche qui è il problema degli accenti di alcune parole, no? Carisma o carisma, per modo di dire, ma in realtà anche qui, insomma, forse si è imposto oramai nell'uso comune più quella carisma con l'accento sull'ultima i, ma potrebbe essere accettabile anche l'altro, anche se un po' meno comune. Ecco, dipende, come lei giustamente diceva, da come poi la parola, provenendo dal greco e attraverso il latino, si è diffuso tra di noi.
Voi utilizzate uno schema molto, come dire, anche molto semplice per quel che riguarda la consultazione del volume, perché ovviamente qualcuno può anche non essere interessato a studiare l'intera grammatica, ma a risolvere un dubbio.
Abbiamo scelto anche qui una soluzione semplice, perché è vero che noi abbiamo fatto, come dicevo, un po' una grammatica diversa da quella tradizionale, diversa soprattutto nell'atteggiamento, però abbiamo seguito la scansione, la successione degli argomenti che normalmente si trovano anche nelle grammatiche più tradizionali, e quindi siamo partiti dall'alfabeto, e naturalmente prendendo in esame solo quelli, solo quei problemi che possono costituire un dubbio e un problema per il parlante contemporaneo, e poi mano a mano, attraverso l'articolo, il sostantivo, l'aggettivo, il verbo, siamo arrivati alle conclusioni finali.
Gli esempi, tra l'altro, che voi presentate hanno un enorme vantaggio, cioè non sono delle frasi completamente
finte,
staccate dalla realtà.
Le famose frasette finte che si trovano in tutte le grammatiche, che purtroppo hanno per l'appunto quel sapore così artificiale, no? Create a bella posta, forse, e tra l'altro di solito sono delle frasi che nessuno mai pronuncerebbe,
sì, mai adoperate
nella vita comune, e proprio per questo abbiamo invece scelto esempi reali, tratti dai materiali più vari, possono essere canzoni, possono essere romanzi, possono essere articoli giornalistici, o può essere la pubblicità. Ecco, quindi esempi che possano incuriosire il lettore, oppure addirittura evocargli, parlo per esempio delle canzoni, qualcosa che già conosce.
C'è un capitolo, uno dei capitoli finali del vostro volume, che è uno degli argomenti più delicati nell'apprendimento di una lingua, e noi ovviamente ce ne accorgiamo imparando una lingua straniera, cioè l'uso corretto delle preposizioni.
Infatti, questo è uno degli ostacoli che rende difficile l'apprendimento della lingua italiana per gli stranieri, però molto spesso oramai anche per gli italiani rappresenta un ostacolo, e ci siamo accorti che sempre più spesso si tende a eliminarle, per esempio, proprio per scavalcare l'ostacolo, e allora ecco che anche qui abbiamo cercato di mettere ordine, naturalmente facendolo appunto sempre in maniera lieve e portando degli esempi che possano anche divertire, però divertendo cerchiamo di, come dire, ammaestrare.
Certo. E un capitolo importante è anche dedicato naturalmente alla punteggiatura.
Ah, certo, e sì, perché la punteggiatura è un altro punto un po' dolente. L'uso corretto della punteggiatura, che è essenziale per costruire un testo scritto che funzioni, ecco, questo uso corretto si è andato progressivamente indebolendo. Comincio col dire una cosa nota, e cioè che il punto e virgola tra i segni della punteggiatura è quello che viene più trascurato, addirittura quasi abolito, e la virgola, che serve naturalmente per dare un ritmo e stabilire delle pause nel testo scritto, la virgola viene messa un po' a casaccio qua e là, quando viene messa, e naturalmente quello che ne esce è un testo scritto che non funziona, perché leggendolo non riusciamo più appunto a tirare il respiro, diciamo così, nella maniera giusta. basta. E allora anche qui diamo una serie di indicazioni che possono favorire l'uso e ripristinare i segni della punteggiatura dove devono essere messi.
Tra l'altro la punteggiatura apre poi anche ad un'altra cosa che man mano si sta un po' perdendo, questo anche nella letteratura più moderna, e cioè l'uso delle subordinate.
È vero, e questo naturalmente è un altro problema. Sì, la letteratura più moderna spesso ne fa a meno, no? Tende i narratori contemporanei, forse soprattutto quelli più giovani, tendono a costruire i loro romanzi o i loro scritti accostando le frasi brevi le une alle altre. Questo è vero, ma in realtà sappiamo lì però c'è forse un fine, lì possiamo capirlo perché c'è un fine letterario, per esempio imitare un parlato disinvolto, no? Però quando noi invece scriviamo un testo, quale che sia, dall'articolo di giornale alla redazione o al verbale del condominio, dobbiamo essere in grado di collegare le frasi tra di loro, come lei diceva, attraverso un giusto rapporto di subordinazione tra le frasi che compongono quel testo. E naturalmente questa capacità l'avevano e l'hanno di più quelli che conoscono e hanno studiato la lingua latina, ma anche chi non ha studiato la lingua latina deve addestrarsi mettere le frasi nel giusto ordine, ed è un giusto ordine che non le può allineare tutte su un unico piano, ma deve stabilire una gerarchia di un prima, di un durante e di un dopo.
Voi non siete nuovi appunto a libri dedicati alla grammatica, aveva citato adesso Viva il congiuntivo che è immediatamente precedente, però in realtà avete proprio una storia di...
Sì, abbiamo una storia che dura da 15 anni, siamo colleghi, insegniamo tutti e due, anche se in università diverse, insegniamo tutti e due storia della lingua italiana e cominciammo quasi per scommessa con un libro che si intitolava Il Salvalingua, 15 anni fa, che ebbe per allora uno straordinario successo che ci travolse un po'. E allora abbiamo sempre accostato alla nostra attività normale, scientifica, accademica, questa parte divulgativa nella quale crediamo davvero molto, e quindi lo facciamo non solo con piacere per questo rapporto tra colleghi, ma anche perché ci sembra in questo caso di fare qualcosa di utile, non diretto solo ai pochi colleghi che leggono i nostri saggi, ma diretti invece alle tante migliaia di persone che hanno bisogno, perché hanno finito le scuole tanto tempo fa e hanno bisogno di risolvere dei dubbi linguistici per le necessità di ogni giorno, quando parlano o quando scrivono.
Benissimo, io la ringrazio molto allora di essere stata in nostra compagnia.
La ringrazio io naturalmente.
E ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo di questo ultimo volume, Viva la grammatica, la guida più facile e divertente per imparare il buon italiano, di Valeria Della Valle e di Giuseppe Patota. Ringraziamo Valeria Della Valle di essere stata con noi. Ricordiamo anche la casa editrice, naturalmente, che è la Sperling & Kupfer. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.